Hai chiarito benissimo questo panteismo a cui tu prima facevi riferimento ed è molto importante perché tra l'altro mette insieme, come dire, credenti e non credenti e li impegna, diciamo, tutti sotto una stessa bandiera. Grazie ancora Silvia, grazie, buon proseguimento. Allora, ringraziamo Silvia Bove, di queste riflessioni. Noi adesso, tra l'altro, abbiamo riattivato la seconda parte, su Spreaker, quindi sul segnale radio, mentre continuiamo ad andare in diretta continua, sullo streaming, quindi su YouTube. Proviamo a vedere se è possibile, contattare Claudio Fiorentini che ci sta aspettando e poi io preparerei Anna Lombardo. Sì, eccolo, ce l'abbiamo. Claudio,
Eccoli qua, buongiorno, buonasera. Eccoci
direttamente da Madrid.
qua, mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Beh, la linea non è in buonissime condizioni stasera, ma vedremo di fare il possibile.
Facciamolo.
Allora,
Soprattutto.
quando si parla di diffusione di poesia non si può non pensare a Claudio Fiorentini perché nel suo multiforme percorso esistenziale, ha attraversato diverse stagioni, diverse esperienze. È soprattutto un grande curatore, di collane, quindi molto vicino al mondo editoriale, di poeti, e quindi sa il tema, conosce il tema di cui si parla questa sera. Allora, soprattutto sta anche provando quello che il gruppo di Poesia Incarnata conosce benissimo. Alla fine della trasmissione entreremo anche in contatto con loro. Conosce benissimo, Claudio, i percorsi di contaminazione, no? Con le arti plastiche, le arti pittoriche della poesia. Prego, Claudio, spero di averti presentato bene.
Sì, devi solo dirmi che devo dire.
La diffusione della poesia nel tuo percorso da intellettuale.
Ah, sì, vabbè. La diffusione della poesia, questa è una bella sfida perché io ritengo che la poesia debba andare in piazza e debba sporcarsi di asfalto, di polvere. Debba puzzare di sudore, insomma, no? Sia essere a contatto con la. Abbiamo visto che si fanno molte presentazioni, molti reading, molti incontri, molti eventi. Molti di questi però sono al chiuso e gli invitati sono solo gli associati dell'associazione e sono sempre gli stessi, no? Nel momento in cui tu magari proponi qualcosa come associazione A, associazione B, parlatevi, scambiamo il pubblico, no? Mandiamo gli artisti a parlare con il pubblico dell'associazione A e gli artisti dell'associazione B vadano a parlare, insomma, ci deve essere questo scambio, ma nel momento in cui lo fai, vedi che difficilmente si realizza, perché in molti casi questo partecipare all'incontro organizzato da un'associazione o da un'altra associazione è quasi un obbligo, no? Un obbligo perché la stessa associazione prima o poi dà lo spazio a quello che oggi è pubblico. Quindi oggi il signor Tizio e Caio, i signori Tizio e Caio fanno parte del pubblico, domani Tizio presenterà il suo libro, Caio presenterà un altro, insomma, non c'è un vero e proprio,
Un respiro, non c'è un respiro.
una vera e propria rete, no? Esatto, manca questo respiro. In alcune occasioni io mi sono trovato a organizzare delle letture di poesia in piazza. Tra l'altro, Fabio, io so benissimo che tu fai questa cosa della radio Rete Edicole che è meravigliosa, no? Andare a leggere le poesie in edicola è qualcosa di straordinario, è lì che deve andare
Dopo
oggi.
ne parleremo, dopo ne parleremo.
Io organizzai questa lettura, queste letture di poesia in teatro, in piazza, eccetera. E la cosa bella è che i passanti si fermavano, vuoi per curiosità, vuoi perché non avevano altro da fare, vuoi perché era una bella giornata, intanto si fermavano. E occasionalmente mi è capitato pure di vedere che qualcuno si partecipava a un dibattito, per esempio, no? Ricordo quando feci la prima lettura pubblica di poesie metasimboliche a Cinecittà 2, appena aperta, era il 91, e la feci durante una mostra di arte astralista, quindi e bionica, no? Quindi con Saverio Ungheri, allora era attivissimo. Cinecittà 2 era stata appena aperta e voi immaginate la gente che va a Cinecittà 2 in piena estate per comprare, che so, l'orologio, e la maschera, il boccaglio, il costume da bagno, e in mezzo a questo grandissimo androne, c'erano questi pazzi che esponevano delle sculture mobili o dei dipinti di astralisti. E dei poeti che leggevano poesia metasimbolica. Ebbene, era pieno giugno, era credo il 21 giugno, la gente si fermava e c'è stato pure qualcuno che poi ha partecipato a un dibattito, cioè in mezzo al centro del consumismo sono state proposte delle manifestazioni artistiche che vanno contro qualsiasi tendenza, no? E questo, però, insomma, stiamo parlando di quasi 30 anni fa, sarebbe da riproporre oggi. La poesia deve andare in piazza, questo non vuol dire che non deve anche stare nei salotti o anche essere parte dell'associazione, ma deve andare in piazza perché è chi non legge poesia che deve essere confrontato alla poesia, che deve avere l'opportunità di capire quello che sta succedendo nel mondo della poesia oggi.
Allora,
Purtroppo questo.
io ti fermerei proprio su questo punto. Chi non legge poesia deve essere spinto ad accostarsi, alla poesia. Io credo che in questo periodo noi abbiamo una grande opportunità. Ne parlavamo poco fa con Silvio Raffo, che è stato il nostro secondo ospite e che ha invitato i poeti a un'immersione nell'attualità, perché probabilmente questo è il momento di incontrare. E questo l'ha sottolineato anche Silvia Bove, il lettore vero. E il lettore vero è quello che sta cercando qualche cosa, che probabilmente ha sentito che gli astri non si congiungono più, diciamola così, e che è mosso quindi da una ricerca attiva nel caos generale. E quindi se non colpiamo ora, se non ci muoviamo ora, probabilmente poi sarà troppo tardi. Prego.
Sì, infatti era quello che volevo aggiungere proprio prima. Quindi il tema è questo: c'è curiosità, c'è voglia di leggere, il lettore esiste, non è che sia estinto, no? Non è una razza che si sta estinguendo dalla faccia della terra, il lettore esiste, esistono tanti lettori oggi quanti magari ne erano 30 o 40 anni fa. Perché però il lettore non si avvicina alla poesia? Perché purtroppo si pubblica molto male, si pubblica troppo e lo stesso poeta non fa autocritica, cioè il poeta che scrive diciamo, alcuni versi che possono essere, che ne so, un diario adolescenziale, una dichiarazione d'amore a una donna, quello che è, non si pone la questione se ciò che ha scritto è effettivamente un'opera poetica che merita di essere pubblicata o un'opera che deve ancora maturare, no? Parte del cammino, quindi non la conclusione di un cammino, ma parte di un cammino. Ecco, e quindi si tende a pubblicare di tutto, ma proprio di tutto, per cui anche il lettore curioso trova difficoltà a selezionare, a scegliere, a identificare
Allora,
le opere
se mi
di qualità.
permetti, io mi fermerei anche su questo punto con te, perché hai sollevato un altro nodo importante. Come cresce un poeta oggi? E qui tocchiamo una nota dolente, perché non ci sono più quelle occasioni in cui il poeta può crescere realmente. Sono finite le scuole, sono finiti i salotti buoni, ma buoni nel senso che mettevano il poeta nelle condizioni di un confronto reale. E ora si trovano solo poeti vittime degli editori. Di questo poi dopo ne parleremo con un editore, con Avagliano. È un circolo vizioso che dobbiamo riuscire a rompere, proprio perché i tempi stanno spingendo e c'è bisogno di cercare altre strade. E quindi non credo al ragionamento sul sì, è vero, si pubblica troppo e si pubblica male, però diamola una possibilità ai poeti di crescere realmente, e laddove non c'è dobbiamo crearla. Ecco, io credo che questo sia un punto importante. Prego.
Ma infatti non è che le due cose sono slegate, attenzione, eh? Ciò che manca oggi è, diciamo, il contraddittorio, la discussione e l'apertura alla critica, no? Si vive nella cultura del mi piace, oggi il mi piacismo ci domina nelle nostre scelte, e questo si collega a quello che dicevo prima, no? Si fa parte di un'associazione, si fa il pubblico oggi, ah bravo, tu hai fatto il pubblico per 5 serate, domani ti faccio una serata a te, così ti diciamo che sei bravo e sei contento e continui a fare il pubblico. E invece non è così. Il pubblico deve avere il coraggio di dire non sono d'accordo con questo che mi stai proponendo, il pubblico deve avere il coraggio di intervenire, no? Ricordo quando si facevano queste cose alcuni anni fa, gli eventi alcuni anni fa, il pubblico veniva chiamato ad intervenire. E c'erano anche delle liti furibonde, no? Diciamo, passatemi i termini, no? Si discuteva, si litigava, c'erano contrasti, ma poi questo faceva parte del fermento culturale stesso e del processo di crescita nel quale dovremmo essere immersi. Nel momento in cui vediamo che è molto più facile ottenere un mi piace sulle reti sociali che non una critica da qualcuno, sia competente o meno non importa, però intanto da una critica, la critica per definizione è costruttiva, che cosa succede? Che si chiude a riccio il poeta, no? Dice ah, questo mi ha detto che gli piace quello che scrivo, vuol dire che sono bravo, tu perché mi critichi? Anzi, certo. Dovresti ringraziare se ti critico.
Questo allora, Claudio, ecco. L'ultimo punto è contaminazioni artistiche. È un altro elemento che noi abbiamo portato più volte all'attenzione dei poeti, di chi ci ascolta. Tu in qualche modo lo stai praticando, perché a Madrid, dove adesso risiedi, hai aperto una galleria d'arte e quindi stai sperimentando giorno per giorno che vuol dire incrociare, contaminare la poesia con l'arte pittorica e l'arte plastica. Prego.
Io credo che le arti, le discipline artistiche siano di per sé contaminate, perché in fin dei conti hanno una radice comune. La radice comune è il punto di partenza. C'è chi la chiama ispirazione, io credo che non sia ispirazione, che sia un'intuizione, no? Un'intuizione che poi fa partire il processo creativo, che si sviluppa attraverso una tecnica che può essere quella del disegno, quella della pittura, quella della scrittura, no? Ogni autore, ogni artista sceglie la tecnica che preferisce, la disciplina che preferisce. Nel momento in cui si capisce questo, gli artisti si possono incontrare e possono condividere questo momento, questo punto di partenza, e creare delle opere che sono in sintonia, no? Quindi queste contaminazioni devono essere dei momenti di incontro molto profondi, che hanno anche qualcosa di metafisico, no? Perché si va a cercare ciò che è inesplorabile, no? Ciò che si trova nel punto di partenza, no? ciò che ci fa dire scrivi, ciò che ci dice a un certo punto scrivi, ciò che ci dice disegna, ciò che ci dice dipingi. Prima quello scritto non c'era. C'era un foglio bianco, quel quadro prima non c'era, c'era una tela bianca e così via. Ma qualcosa ti ha detto che quella tela bianca doveva diventare qualcosa di diverso.
Bene.
All'inizio tu non lo sai che cos'è quello che vuoi fare, sai che devi fare. Ecco, ciò che ci accomuna tutti è quel sai che devi fare, e quindi è secondo me importantissimo che gli artisti si uniscano di nuovo in un movimento comune, perché tutti gli artisti fanno parte dello stesso fermento, e il fermento culturale di oggi è l'arte storicizzata di domani.
Bene, mi sembra una immagine importante con cui chiudere il collegamento con Claudio, che salutiamo, lo ringraziamo di averci aspettato e di aver speso con noi questo tempo. Grazie ancora Claudio e buon proseguimento.
È stato un immenso piacere, grazie e saluti a quella bellissima città di Roma.
Benissimo, li portiamo.
Saluti
bella bella perché deserta, cioè senza romani.
Ahimè sì.
Grazie,
ciao,
grazie.
Buona serata, saluti a tutti, ciao.
Allora, noi chiudiamo il collegamento con, ecco, l'ha chiuso Claudio, ci ha dato la mano in regia e apriamo invece un collegamento telefonico con Anna Lombardo. Anna Lombardo è scrittrice, ma soprattutto frequenta gli ambienti poetici internazionali e sentiamo da lei, insomma, una testimonianza preziosa. Se ci risponde, se non è andata già a letto, perché l'ora comincia a farsi un po' tarda. Eccola, forse riusciamo a prenderla. Siamo un po' artigianali questa sera, ma del resto ci ha veramente piantato in asso il cavetto di collegamento tra il telefono e il mixer. E quando succedono queste cose poi è difficile. No, Anna non risponde. Non è possibile quindi collegarci con Anna Lombardo. Allora proviamo con Marzia Badaloni e poi andiamo avanti nella lista dei tanti ospiti che abbiamo previsto per questa sera. Ci sarà ancora Luciana Raggi, Michela Zanarella, Marzurco, e vediamo insomma di riuscire. E poi ci sarà il gruppo della Poesia Incarnata. Vediamo se è possibile fare il collegamento con Marzia Badaloni. E parleremo proprio di poesia in edicola. È stata prima del coronavirus, prima che chiudessero la mobilità, è stata una bella esperienza. Adesso Marzia ce ne parlerà. Vediamo se eccola. Marzia, ciao. Sei in diretta, sì.
Ciao.
Allora, ti abbiamo chiamato perché tu ci parlassi appunto di diffusione della poesia. Tu stai sperimentando un'esperienza non proprio originale, però che si è riproposta quasi naturalmente nel panorama delle modalità di diffusione della poesia. La poesia in edicola, cioè portata nei quartieri, la poesia dei posteggiatori, cioè quella proprio fatta così, in strada, quasi senza pubblico, ma cercando di catturare il pubblico. È un po' da kamikaze, però insomma ci siamo riusciti in qualche modo, no? Prego.
Sì, infatti è un'idea per uscire dalle biblioteche, dagli studi chiusi, per portare la poesia in strada, cioè specialmente nelle periferie. La mia intenzione era quella di andare nelle periferie e portare la poesia e portare i poeti in strada, cioè fare un lavoro diverso anche per mettersi in gioco come poeti con persone che...
Sì?
Comuni, cioè persone che non erano addette ai lavori, diciamo.
Allora io vorrei che tu raccontassi quello che è accaduto, cioè qualcosa di molto concreto, perché è accaduto beh, l'inaspettato.
Cioè, è stato un lavoro lento, cioè abbiamo messo un anno per riuscire a conquistare innanzitutto la fiducia, perché le persone ci guardavano come extraterrestri, dice, questi che vengono a fare qua, mettono le poesie in strada col microfono. Io facevo il volantinaggio e portavo le poesie con le poesie e loro mi guardavano e dicevano, no, io non voglio nulla. E io facevo, no, è solo una poesia, ci abbiamo messo un anno a riuscire a conquistare la fiducia e a superare la diffidenza verso l'altro.
Ci ha fermato solo il coronavirus, diciamolo.
Sì, solo il coronavirus ci ha fermato, è stato bello, poi anche perché giustamente noi abbiamo scelto un'edicola con due ragazzi che hanno investito se stessi in questa attività, l'edicola, proprio perché ci credevano, e è stato proprio grazie a loro avere questo punto di riferimento che nel quartiere è considerato positivo, perché loro hanno aperto le attività verso il comune, quindi si possono fare gli estratti di nascita, quindi si sono attivati in modo moderno, e questo ha creato una sinergia tra noi e loro e il quartiere.
Parliamo della Magliana a Roma, del quartiere della Magliana a Roma.
Sì, la Magliana a Roma. E poi sono la nostra sorpresa, i poeti sono usciti dalle case della Magliana e abbiamo scoperto i poeti romaneschi, i ragazzi che fanno, un ragazzo che scrive canzoni rap, quindi c'è una realtà, persone che non si immaginavano che noi potessimo sfidare la strada, perché è stata una sfida col tempo, con le avversità, con le problematiche burocratiche che non sono affatto semplici, però ci siamo riusciti, e questo per me è importantissimo, perché io trovo che la cultura deve ritornare in rapporto alla gente, deve uscire da quelle che sono gli stretti rapporti chiusi delle biblioteche, della presentazione dei libri. La poesia deve essere viva, deve essere rivoluzionaria, deve arrivare al cuore.
Certo.
Infatti è bellissimo poi quando noi leggiamo delle poesie, ognuno poi di noi è diverso, oppure portiamo i poeti come Shakespeare, come Dickinson, e quando loro sentono la poesia applaudono, e questo per me vale tantissimo, perché arriva e scopri che l'altro cerca questo, e questa società così globalizzata la stava morendo. Per fortuna che il coronavirus forse ci dà le priorità nuove.
È vero, questo è stato un tema, Marzia, che abbiamo affrontato proprio stasera, il corona come una sorta di marcia trionfale per la poesia, ecco, diciamola così, perché... Esatto.
Perché io penso che io sto qui, vivo qua, e vedo che le persone prima facevano queste grandi manifestazioni dai balconi, perché era una reazione puramente alla frustrazione di stare in casa. Adesso invece i vedi si mettono sul balcone a prendere il sole, a avere rapporti con i figli, cosa che prima, presi dalla fretta del lavoro,
non facevano. E allora io ho partecipato con Marzia a questa esperienza della poesia in edicola, e si scoprono davvero delle cose interessanti. Allora, da una parte è vero, gli stili, i contenuti sono molto selezionati, ci vogliono contenuti diretti, uno stile non troppo sofisticato, però d'altra parte, Marzia lo sa perché era presente, noi siamo riusciti a proporre Dante, proprio è piaciuto perché era declamato a memoria, tra l'altro, no? Quindi si innesta un rapporto molto particolare con i passanti, che chiaramente stanno lì ad aspettare se fallisci o meno, no? Una terzina, e se ti impappini magari andando a finire su un'altra poesia. È una modalità reale, bisognerebbe provarla perché è molto interessante, così come abbiamo provato, Marzia lo ricorderai, mamme con bambini che se ne vanno in giro con il libro degli appunti con le loro poesie, e quindi gli è sembrato assolutamente straordinario.
Il ragazzo che ha chiamato la madre, guarda che qui puoi venire a dire la poesia alla madre. Che
esatto, ha tirato fuori il fogliettino e ha declamato la sua poesia. E, beh,
poi
insomma,
erano bellissime.
Che poi erano molto belle.
La bambina era bellissima, cioè,
esatto.
Il problema siamo sempre là, è quello, l'editore che... gli editori che...
Beh, ma come ci hanno prima raccontato, dopo ne avremo uno, Avagliano, di editore, ci fa molto piacere, lo invitiamo a resistere, ma insomma tra poco arriveremo. Beh, gli editori, quello che stanno subendo, prima ne parlavamo, insomma è un momento così di distrazione, di confusione, perché non si saprà come dal punto di vista del mercato, delle tendenze, dei gusti, delle preferenze delle persone, come non si saprà come uscirà, no, questa fase, e quindi certo, dovranno rifare certo tutti i loro conti. Ecco un motivo.
Penso che io stavo pensando proprio ieri, vedrai che quando noi faremo la nuova rappresentazione teatrale poetica in strada, sarà molto diverso, vedrai che le persone verranno.
Diventeremo un sensore, sì, lo credo anch'io, le persone si avvicineranno perché, come abbiamo detto nel corso della trasmissione, probabilmente è un momento di caos in cui la gente cerca qualcosa di nuovo, ma non lo cerca sui banchi del supermercato, lo cerca anche per strada, magari all'edicola o se incontra qualche poeta. Grazie Marzia, grazie di questa testimonianza. Non so se avevi preparato qualcosa da declamare, non ti voglio come dire reprimere su questo, perché è pur sempre una trasmissione di poesia.
Frase, torna lei, mia amata essenza, torna per portarmi con sé le immagini della veggenza.
Bellissima, grazie Marzia, grazie, buon proseguimento. Allora, dopo Marzia, a questo punto io chiamerei una coppia, diciamo così, non una coppia di fatto, né una coppia della vita, una coppia di WhatsApp. Li ho praticamente concentrati nello stesso gruppo WhatsApp, tutto per rendere più facile il collegamento. Parliamo di Luciana Raggi e Michela e Zanarella, appunto, che dovrebbero essere collegati. Eccoli qui, li abbiamo trovati tutte e due. Sì, ci collega tutte e due. Eccoli, stanno rispondendo.
Tu mi senti, Fabio?
Sì, ti sentiamo.
Pronto?
C'è anche Michela?
Ciao, ecco. Ci siamo, sì.
Perfetto.
Io ci sono.
Perfetto. Allora, avete un po' seguito la trasmissione?
Sì. Mi piace molto parlare di diffusione della poesia, perché è indispensabile.
Michela è più in veste di autrice questa sera, ci fa piacere che abbia accettato il nostro invito. Non so se tutte gli stimoli, gli spunti che sono arrivati questa sera l'hanno colpita, e se vuole dire qualcosa.
Sì, ho seguito tutto dall'inizio, è stato tutto molto interessante, anche perché ho trovato molti punti di connessione con i vari interventi.
Dicene uno che ti ha provocato una riflessione particolare, Michele.
Beh, mi è piaciuto molto l'intervento di Silvio Raffo, che ha invitato ovviamente a riflettere sul periodo che stiamo attraversando, quindi anche un invito soprattutto alla scrittura. E penso che sia abbastanza comune il fatto, no, per chi scrive, che questa particolare realtà, insomma, ci sproni a trovare quella chiave diversa che magari non avevamo ancora affrontato di noi.
Sì, è vero, e devo dire come autore di trasmissione è un grande stimolo, magari non subito, ma come usciremo dal plateau, quello che gli statistici chiamano plateau, sicuramente avremo un momento per respirare e tutti ci butteremo, appunto, come poeti, dico, a parlare di questo periodo, a versificare, a scrivere poesie su questo periodo. Sarà molto interessante capire se siamo usciti, insomma, da questa egoicità autoriflessiva o se invece incontriamo i problemi della modernità che sono tornati ad essere problemi collettivi. Vabbè, mi taccio qui, vi lascio la parola perché avete tante cose da dire. Chi comincia? Luciana, prego.
Allora, io vi voglio parlare di un progetto che si chiama Sogno di poesia nella bella Italia. Pronto?
Sì, vai, vai.
Mi senti?
Sì.
È un progetto alla quale che ho affiancato, è nato per un'idea di Terry Olivi ed altre poete romane. E io le ho affiancate e mi sono appassionata perché secondo me è un progetto che ha qualcosa di nuovo e bisogna cambiare modalità per riuscire ad arrivare a tutti, e con tutti intendo tutti per età e anche tutti i ceti sociali, perché noi siamo abituati a parlare di poesia e a condividere poesia, ma fra noi di solito nei reading ci sono poeti che parlano con poeti. Invece questo progetto, che si basa sull'incontro di poeti di varie regioni italiane, del poeti del Lazio con le altre regioni, è un progetto che tiene presente soprattutto questo, l'importanza di arrivare a tutta la gente. In realtà vengono coinvolti gli studenti, ma vengono coinvolte anche le persone adulte, le persone che non si erano finora interessate tanto alla poesia. Come è avvenuto questo? In pratica è importante per noi che la poesia venga sempre messa in connessione con le altre arti, con la pittura, la musica e anche con l'artigianato. E anche in questo, non solo la musica, quella che è la musica classica, il pianoforte, la viola, il violino, ma noi abbiamo creato uno spettacolo alla festa della poesia che abbiamo fatto a Sogliano Rubicone in Romagna, dove c'erano dei giovani che suonavano una musica contemporanea, e suonavano rock, e suonavano swing, diciamo che questo connubio non è risultato strano, anzi ha portato a un'adesione varia. Abbiamo presentato vari stili, vari autori, gli autori fra loro si sono parlati, c'è stata una mostra fotografica, siamo andati in giro per la Romagna anche a vedere quello delle bellezze del luogo, perché questo progetto vuole anche rivalutare le tradizioni locali, le cose belle che in Italia ci sono e non vengono di solito valorizzate. Siamo stati a San Mauro, dove c'è un museo multimediale dedicato a Giovanni Pascoli, bellissimo. Poi siamo stati all'Abbazia di Montefiffi, dove abbiamo letto poesie di Venanzio Reali, di padre Venanzio Reali, che è un autore del Novecento ancora non del tutto scoperto, ma molto molto interessante. E in tutto questo abbiamo portato anche i ragazzi a fare una camminata, abbiamo fatto recitare loro poesie sugli alberi, abbiamo piantato un albero di poesia, un grande tasso che sta benissimo e che ci ha offerto la forestale di Forlì Cesena. Quindi diciamo è un progetto che ha un approccio teorico che valorizza la diffusione ad ampio raggio, e la realizzazione pratica abbiamo potuto sperimentare che è valido.
ha avuto una prima situazione in Basilicata e c'era Angelo Ferrara che aveva svolto questa funzione di collegamento fra i poeti romani e i poeti della Basilicata. Poi siamo stati in Romagna il 10 e l'11 maggio scorso e ora abbiamo tanti altri progetti che per ora sono fermi per il coronavirus.
Benissimo.
Però speriamo di poterli
mi sembrano tutti su.
In effetti era un sogno, ecco, che Terry Olivi coltivava fin dal tempo di
mi sembrano.
Sì, dicevo che insomma lei lo coltivava fino al dal tempo di Renato Nicolini e l'ha confermato ed è continuato e speriamo che continui nel tempo. Sì, dimmi.
No, dico, mi sembrano tutti suggerimenti validi. Stasera parlavamo proprio di poesia dialettale. Tutti suggerimenti che ci danno un'indicazione chiara. Bisogna sforzarsi al di sopra delle proprie energie, oserei dire, per portare la poesia tra la gente. E laddove magari ci si sente troppo deboli, perché si è da soli, perché si è in un gruppo esiguo, bisogna sempre più consolidare reti. Più si consolidano reti e più è possibile aumentare la propria, chiamiamola così, potenza di fuoco, anche se è un'immagine militare e non è certo lecita in una trasmissione di poesia, ottenendo anche un altro risultato importante che è uscito fuori dalla discussione di questa sera, e cioè il confronto dei poeti con altri poeti, uscire fuori da quella nicchiosità che attraverso l'autopubblicazione ci condanna quasi a morte, ci dà, diciamo così, una autosoddisfazione che non ci porta da nessuna parte. È il momento di osare, bisogna farlo adesso. Allora, Luciana, tu hai portato degli autori bambini, e cioè in questo tuo girovagare sei riuscita a trovare testi bellissimi, devo dire, li ho letti in anteprima, di bambini, proprio perché uno degli sforzi è quello di portare la poesia ai bambini, anzi portare ai bambini il pretesto della poesia, perché i bambini sono degli autori autonomi di poesia, ecco.
Sì, tra l'altro i bambini, io seguo dei laboratori di poesia da anni alla scuola primaria, se i bambini vengono abituati all'ascolto della poesia, poi quando sperimentano la scrittura riescono a stupirci.
Perfetto, no, vai.
Mi senti?
Sì, sì, ti sento benissimo, vai.
Vuoi che legga qualcosa dei miei alunni?
Sì, poi allora, passiamo a Michela. Vai.
Va bene, allora vi leggo qualche poesia, tanto è breve, sono brevi. Questa è una poesia che ha scritto Chloe Segatta, una bimba di 9 anni. Tu non sei il mio padrone e neanche della mia vita il drone. Tu non puoi dirmi cosa fare e non mi puoi comandare, perché io la tua robottina non sono. Lo so che fa male, ma non mi puoi comandare.
Beh, allora, insomma, già le idee chiare.
Ha già le idee chiare. Ve ne leggo un'altra, sempre di questa classe, di un'altra bambina, che si chiama Elena Fumanti. Breve, incisiva, senti che bella. Scrivi poesie. Scrivi poesie per vedere quanto è grande il mondo, per contare le alghe, prendere la luna. Ora vi leggo invece due poesie, sempre sulla poesia, visto che questa stasera, questo era il tema di stasera, anche la poesia sulla poesia. Due poesie, la prima è di Andrea Masi, della sezione B, della scuola Santa Maria Goretti. Poesia, parole uniche, magnifiche, spettacolari, così uniche e rare, cose stupefacenti, pulite come buoni sentimenti, cose uniche, mondi fantastici, mondi magici.
Bene.
Ognuno ha il suo stile, come vedi, ascoltando varie tipologie, poi ognuno sceglie a seconda delle affinità, della maturità, eccetera.
Bene, allora
leggo un'altra.
Un'altra, l'ultima. Vai, sì.
di Daniele Cipriani, sempre della quarta B. La poesia sta in ogni via, quindi con la fantasia tu dovunque puoi portarla via. Tu sei come il sole, lucente e splendente, tu sei bella e io ti porto via con la mia fantasia. La storia è proprio corta, quando stai sulla porta, esci e vai sulla via a cercare poesia.
Bene, mi sembra che insomma un esperimento riuscito.
Le poesie che avevo selezionato dei piccoli.
Bene, sentiamo Michela Zanarella. Ci sei?
Allora, io invece sì, ci sono, mi sentite?
Sì, vai.
Sì, io ti sento. Ok, allora io riagganciandomi all'esperienza che ho fatto grazie a Luciana con la festa della poesia a Sogliano al Rubicone, allora vi leggo una delle poesie che ho scritto proprio lì, che sta all'interno della raccolta.
Sembra una mano azzurra il cielo di Sogliano, le nuvole che si mostrano come anfore di terra cotta, disegnano distanze rosa quasi identiche alle nostre guance. Abbiamo labbra che fanno rotolare silenzi come polline nomade e li ripetono a pioggia come un riflesso di sole fra i pioppi. Sapevo che ti avrei trovato lassù, nella strada che porta al paese poco prima del convento. Eri quel vento leggero, pronto a vegliarmi il destino contro luce.
Bene.
Ecco, Fabio, avevo dimenticato di dire una cosa di cui ha parlato Michela. Dopo questa esperienza che abbiamo vissuto a maggio scorso insieme agli altri poeti della Romagna, è uscita un'antologia che ho curato, che in pratica raccoglie 28 interventi non solo di poeti, ma soprattutto di gente comune che in quell'occasione si è affacciata all'ascolto poetico. E quindi
è prezioso.
Secondo me è prezioso, perché non è una delle solite antologie. Tutti si sono, fra l'altro con degli interventi molto interessanti, hanno raccontato le impressioni, le emozioni che hanno vissuto in quel contesto. Quindi questa è stata una cosa, grazie al Comune di Sogliano che ha voluto e ci ha sostenuto in questo progetto, è una cosa molto interessante. Sicuramente poi nelle scuole del paese questo libro è circolato e speriamo che in futuro dia dei buoni frutti questo seme che abbiamo gettato.
Bene.
E questo possiamo solo...
Michela, se vuoi chiudere con un'altra poesia, sì. Prego.
Ma guarda, io invece di leggere qualcosa di mio vorrei leggere una poesia invece di un'autrice che sto leggendo.
Bene.
E che tra l'altro è alla sua prima raccolta di poesia. Tra l'altro non lo sa che la leggerò questa sera, però glielo dirò. E quindi voglio leggervi una poesia di Gisella Genna dalla raccolta Quarta Stella. Di un deserto serale le rose, pietra calcificata nella teca, le ore di un uomo che a stento teneva la mano, tendeva il collo di uccello smagrito tra vetro e bruma. Così mi chiami e vedi, scendendo verso gli anni, non più le fronde a finire in notte, o strade e sabbia dell'Adriatico, ma restare nell'onda circolare e farsi immagine, crinale.
Beh, devo dire che molto simile al tuo stile, molto simile alla tua impostazione, al tuo punto di vista, forse per questo l'hai scelta.
Ma diciamo, sì, di solito vado ad intuito quando scelgo le raccolte da leggere, mi ha colpito molto il titolo della raccolta e quindi devo dire che mi sta piacendo molto.
Bene, io vi ringrazio tutte e due, innanzitutto per la pazienza e poi insomma di averci dato tanti stimoli. Devo dire che Luciana è sempre piena di iniziative, piena di suggerimenti. Continueremo a coltivare tutti gli stimoli, tutti i punti che ci sono arrivati questa sera. Cerchiamo di metterli a frutto, come ci ha ricordato Silvio, è questo il momento di osare, è questo il momento di cambiare un po' il verso di una storia dei poeti, insomma, per quanto si può chiamare storia, che sembrava volgere un po' al tramonto e che invece potrebbe trovare nuova linfa. Non più magari con quel profilo individuale o individualistico, se vogliamo, ma in una forma un po' più collettiva, allargata, di rete, senza voler fare scuole o imitare altre scuole che ci sono state, ma però insomma mettendo un po' in comune le nostre debolezze. Grazie ancora e buon proseguimento.
Grazie di questo dialogo che ci hai permesso di. Ciao!